prima puntata dell'anno di Alice, io ho voluto riprendere in mano e riproporvi un libro che secondo me merita tutta la nostra attenzione nel caso in cui non l'aveste letto. Si tratta di Macaco di Simone Torino, era stato nostro ospite ad Alice nel maggio dell'anno scorso, sono trascorsi quasi 8 mesi ed è ancora con noi perché questo libro è un libro importante, scritto benissimo, che ci racconta una storia profonda nella sua semplicità e nella sua autenticità. Simone Torino, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi, salve, grazie di avermi chiamato, grazie.
Senta, sono passati 8 mesi per Macaco, che aveva vinto il premio Calvino Opera Prima, dunque un grande successo per lei, personale, un premio importante, ma poi c'è stata la vita che questo libro ha intrapreso, ha dovuto camminare sulle sue gambe. Com'è andata questa camminata di Macaco in questi mesi?
Ma direi bene, sono contento di come sia andata, mi hanno chiamato diverse librerie per fare le presentazioni, ho partecipato ad alcuni festival letterari, il libro è stato premiato anche, ho ricevuto il premio Pozzale assieme a altri 2 libri, uno di Mian e uno della Mori, sono stato in finale al Megamark con Macaco, insomma direi bene, sono contento, anche il responso del pubblico è stato sempre positivo quando ho fatto le presentazioni, insomma ho conosciuto bella gente, ecco.
Diamo qualche elemento del libro per chi non lo avesse letto e io spero che siano in molti ad non averlo letto, proprio perché è sempre un regalo avere sul comodino una novità o quantomeno un libro non ancora conosciuto, perché si entra in un mondo. Il mondo di Macaco è un mondo aspro, siamo in Val d'Aosta, è un mondo fatto di lavoro, di sudore, ma anche di amicizia, di sentimenti quelli veri e di poche parole. La storia ci racconta di un coltivatore di patate, appunto Macaco, che assieme a Bestemmia e Zitto lavorano per Magnifico. Insomma, questo terzetto da dove viene, Simone Torino, e come è nato?
Ma allora, quando scrivo una storia, o almeno quando ho scritto questa storia, di solito cerco sempre di partire da una base, quindi anche per la costruzione dei personaggi sono partito. La base di partenza era quella del clown. Il clown nel senso nobile del termine, ecco, diciamo il clown tipo Charlie Chaplin o Buster Keaton, clown che ride di se stesso e delle sue disgrazie perché non può fare altro, e quindi per costruire i 3 personaggi sono partito da lì, sono un po' informato, diciamo, visto che i tipi del clown erano fondamentalmente 3, quindi quello dell'Augusto e del Bianco, che è una coppia che di solito va assieme, uno austero, quasi nobile, mentre l'altro più pacioccone, più fracassone, ecco, diciamo così. E poi c'era il terzo tipo, che era quello del vagabondo, e io ho pensato di tenere come i primi 2, Bestemmia e lo Zitto, e come terzo, Macaco, appunto. Naturalmente poi quando si scrive, i personaggi prendono strade che non ci si era immaginato magari, e quindi non ti resta altro che seguirli e cercare di sì indirizzarli come puoi, ma sono loro a comandare, quindi la base di partenza spesso non è la base di arrivo, ecco. Per Macaco però una storia in più, se mi è consentito, certo. La racconto brevemente, il perché del nome, perché spesso me l'hanno chiesto, perché hai deciso di chiamare Macaco il tuo personaggio, quando Macaco potrebbe anche essere considerato una sorta di insulto. In realtà non è così, o meglio, non solo, perché io, i miei vari lavori che ho fatto bracciante agricolo, dal quale ho tratto esperienza per scrivere la storia, ma ho fatto, tra i molteplici lavori che ho fatto, appunto, l'assistente nei soggiorni vacanza, e facevo, in particolare era il periodo in cui facevo assistenza nei soggiorni vacanza per anziani, facevo assistenza a questa signora, avevamo instaurato un bel rapporto di amicizia, ecco, e ogni volta che la accompagnavo fuori dalla stanza puntualmente mi dimenticavo o l'ombrello o il bastone o gli occhiali, la borsetta, insomma lei mi riprendeva tutte le volte: Macaco, ti sei dimenticato gli occhiali, ti sei dimenticato, e questa cosa di Macaco mi piaceva, era un, sia come suono, come cacofonia, sia come significato, mi piaceva molto, al punto da chiamarci il personaggio di questa storia, appunto, ecco.
Ha fatto bene perché è un nome rotondo, Macaco, è un nome che fa subito
sì,
simpatia,
anche secondo me.
Fa sangue anche Macaco. Macaco vive con due gatte, Macaco ha un problema forse con le donne, nel senso che è finita una storia importante, lui è un timidone, fa fatica, non... insomma è un personaggio che riscalda come anche Bestemmia e Zitto, ma Macaco di più perché è lui il punto di vista narrante, lui che ci racconta la storia, conosciamo meglio la sua storia. Ecco, io mi sono proprio interrogata sul rapporto di Macaco con le donne. Che tipo di rapporto ci restituisce questa timidezza, ma anche questa ruvidità che ha lui, questo non sapersi comportare con l'altro sesso? Sbaglio, c'è questo in Macaco?
C'è. Sì, a me piace sempre definirlo come curioso, no? È un personaggio curioso, Macaco, uno che si interroga, ha sempre molti dubbi, magari a volte fatica a capire le cose, però è in costante sforzo nel tentativo di capirle, così come anche le donne, appunto. Lui, io quando devo parlare dell'universo femminile che c'è all'interno della storia, cito sempre tre figure, secondo me, fondamentali, che sono appunto quella di Mirella, che è il passato, se vogliamo, la sua ex fiamma, quella a cui lui è ancora legato, in fondo, però questo non gli preclude il voler conoscere altre donne, appunto, e infatti c'è poi Matilde, la figura di Matilde, che se vogliamo è quella del presente, quella di cui lui si invaghisce durante una consegna di patate, appunto, a uno dei ristoranti che loro riforniscono, e la conosce lì, e insomma, poi c'è la sua storia, e poi concludo sempre con un possibile futuro, che è quello di Mani, che è appunto questo personaggio che lui conosce di sfuggita e al quale appioppa questo soprannome per comunanza di fatiche lavorative, nel senso che Mani è una che lavora la pelle, una pellettaia, quindi ha le mani consumate dalla concia, da questi aghi particolari, questi fili che usano loro, che poi non sono fili, sono spaghi in realtà, e Macaco ha le mani rovinate dall'attrezzo, dalla terra, dall'usura, e questa comunanza li avvicina, e appunto poi Non svelo altro, però questo potrebbe essere un possibile futuro, se vogliamo. Quindi
non lo faccia, perché il libro va assolutamente letto. Io dei soprannomi non le chiedo nulla, perché potete ritrovare la risposta sui soprannomi Macaco, Bestemmia e Zitto che aveva dato a Michele Serra. L'intervista si ritrova nel nostro sito web, il sito web di Alice. A me interessava proprio l'impasto linguistico, perché lei alla fine si definisce un ladro che ha rubato storie, ha rubato parole a tutte le persone che ha incontrato, e ne nasce un impasto linguistico davvero speciale, unico, che penso sia stato anche uno dei fattori che hanno fatto sì che lei vincesse il premio Calvino. Ecco, è nato come? Perché è vero che questa è un'opera prima, però lei già si era misurato con la scrittura prima di Macaco. Ma come è arrivato a questa lingua scabra, spoglia, molto vicina al dialetto, dunque ruvida e giusta? Perché ogni parola è quella che va detta in quel momento, come il dialetto.
Sì, ho lavorato su più fronti, se vogliamo. Mi sono chiesto come potesse parlare, come fosse la parlata di un contadino delle mie parti. Poi io ho molti esempi, un po' perché ho conosciuto persone che appunto facevano il mio stesso mestiere, un po' perché io stesso ho fatto il bracciante agricolo per 7-8 anni, quindi quella è stata la parte facile, diciamo, il tono, ecco, se vogliamo, di voce, della voce del protagonista. E poi c'è stata la parte invece più tecnica, che è stata quella della riscrittura, insomma, del taglio del testo. Taglio non solo a livello di quantità, ma anche di qualità. Il certo. Ricercare appunto un qualcosa che rispecchiasse anche un po', se vogliamo metaforicamente, l'ha definito molto bene Violardone quando ha detto che Macaco parla come a colpi di zappa, cioè questa parlata un po' che procede a frasi molto brevi, incisive, e asciutte. E questa qui è una cosa che quando mi si sono ritrovato davanti, lavorando nel taglio, mi è piaciuta molto, e infatti ho poi lavorato in quella direzione lì. Ecco, poi se ci sono riuscito o meno a rispecchiare sia il protagonista a livello di parola e sia a livello di storia, questo lo deve dire il lettore.
ci regala qualche parola riguardo a Magnifico, che è un personaggio che strappa più di un sorriso nel suo essere furbescamente truffaldino, approfittatore, eppure non si riesce a provare, diciamo, sentimenti solo negativi nei confronti di Magnifico. Chi è e da dove arriva?
Ma per costruire Magnifico, io lo racconto spesso durante le presentazioni, ho fatto una cosa abbastanza basilare in realtà, che però sembra essere sfuggita, quasi sempre sfugge all'occhio, si vede che forse sono stato bravo a nasconderlo. Comunque, se si prendono le classiche maschere della commedia dell'arte, tra queste c'è quella, o meglio, nello specifico, tra quelle del parvenu, che possono essere, non so, adesso mi viene in mente il dottor Balanzone, gli altri mi sfuggono i nomi, c'è proprio la figura del Magnifico, che è questa figura, mi sembra veneta, adesso non ricordo,
certo,
più bene,
sì, è veneta,
che è caratterizzata come l'ho caratterizzata nella storia, ovvero pelato, con il pizzo, vestito di rosso, sbruffone, ridanciano, chiassoso, e io sono partito da lì. Se per gli altri tre sono partito dal clown, per creare Magnifico sono partito da lì. E sì, è una figura a cui sono molto affezionato. Poi vorrei anche dire questa cosa, che in ogni personaggio che si crea, secondo me, c'è sempre un po' di se stesso, cioè l'autore è un po' dappertutto, quindi probabilmente ci sono anche parti di me all'interno di Magnifico, come all'interno di tutti gli altri personaggi. Come dire, io sono tutti e non sono nessuno, ecco, io non sono Macaco, però sono anche in parte Macaco, come i personaggi che ci sono all'interno della storia, è uguale, la stessa cosa, ecco.
Vorrei soffermarmi con lei, Simone Torino, su Bestemmia, perché Bestemmia è un uomo che non dice tanto, anche se lui, a differenza di Zitto, appunto, può esprimersi e lo fa, però insomma non è uno che parla dei suoi sentimenti. A un certo punto vive Bestemmia un burnout, perché in questo libro, in Macaco, c'è tanta vita vera, con tutte le bellezze, lo stare assieme, il ritrovarsi alla sera al bar, con tutta la solitudine che contraddistingue le nostre vite, le serate da soli passate in casa, e anche con le tragedie. Ecco, io mi sono chiesta perché ha voluto mettere questo aspetto, questo tipo di disagio, un disagio proprio psichico, che uno non collega alla vita di un bracciante agricolo. E invece qui c'è. Bestemmia a un certo punto viene ospedalizzato proprio perché non ci sta più dentro, non ce la fa più a sostenere il peso della sua vita.
Sì, sì, è così. È proprio così. E l'aspetto, quell'aspetto lì del disturbo mentale è un aspetto che mi affascina da sempre e che sto ancora approfondendo, studiando, e credo che non smetterò mai. Volevo inserirlo un po' per questo motivo, perché è un aspetto sempre affascinante e spesso poco considerato. L'altro motivo è perché purtroppo, soprattutto nelle valli, perlomeno qui in Val d'Aosta, l'aspetto dell'alcolismo è un aspetto che è presente ed è sentito. E il TSO, la perdita di se stessi, sì, il ricovero coatto, sì, la perdita di se stessi è l'estremo, ciò che l'alcolismo ti porta se portato all'estremo, cioè quando proprio perdi completamente te stesso, sì, non ti ritrovi più, e per ritrovarti purtroppo ti devono far ritrovare a forza. E quindi l'ho inserito in questo personaggio qui, che è molto sensibile. Perché poi spesso succede questo, no? Che chi finisce in determinate situazioni è perché ha un eccesso di sensibilità. Ed è quello che ho fatto con Bestemmia. E spero di essere riuscito a passare anche questi aspetti del suo carattere, non solo quelli appunto legati alla sua esuberanza. Ma secondo me si capisce abbastanza bene.
Si capisce, glielo confermo che si capisce.
Grazie, ecco. Bene, sono contento.
Senta, arriviamo alla frase che lei ha messo in esergo. È una frase che dice: il troglodita non era un troglodita, rispecchiava il livello della civiltà dell'epoca. Ed è un aforisma dello scrittore e poeta polacco Stanisław Jerzy Lec. Noi lo pronunciamo così oggi, e chiedo scusa,
sì, sì,
a chi conosce la lingua,
sì,
polacca,
anch'io,
che sia all'ascolto in questo momento. perché ha scelto questa frase? Che potrebbe sembrare un po' sviante rispetto a poi quello che ci racconta, no? Il troglodita non era un troglodita, rispecchiava il livello della civiltà dell'epoca. Ma io non ritengo che macaco, zitto e bestemmia siano dei trogloditi.
Ma è proprio questo il punto. Cioè, allora, sono venuto a conoscenza di questo autore grazie a Paolo Nori, che l'aveva citato alcuni suoi aforismi sul suo sito, e mi erano piaciuti molto. Allora, appunto, avevo poi letto il libro in questione e avevo trovato questo aforismo che secondo me calzava molto bene, che questa è un po' una domanda nascosta che io faccio al lettore, nel senso, questo esergo dice questa cosa, tu leggi tutto il libro e alla fine, rileggendo l'esergo, puoi trovare la tua risposta. Cioè, chi è il troglodita? Chi è il vero troglodita, perlomeno? Questa è la domanda con cui lascio sempre i lettori. Ecco. Siccome sono loro di solito a fare delle domande a me, questa gliela rigiro a loro.
Mi sembra corretto e giusto, insomma, un rapporto alla pari. Simone Torino, lei lo ha dichiarato in più di un'intervista, è un grandissimo lettore, onnivoro, legge di tutto, appassionato. Dunque le chiedo chi l'ha influenzata tra gli scrittori che aveva tra le mani, aveva sotto gli occhi nel periodo della stesura di Macaco, se c'è un nome in particolare che può farci, che può condividere con noi, o se si sente appunto di condividere semplicemente quelle che sono le sue letture e le sue passioni letterarie.
Io, quando devo rispondere a questa domanda, di solito cito tre libri che per me hanno contato molto. Purtroppo ce n'è molti di più e io non li ricordo tutti quelli che hanno influenzato. Addirittura potrei esagerare dicendo che tutti quelli che ho letto mi hanno influenzato in qualche modo, anche quelli che non mi sono piaciuti, nel senso che poi inconsciamente tu tendi o a scartare o a tenere ciò che hai letto in passato. Tra questi cito sempre Pippi Calzelunghe, che è il primo libro che ho letto in autonomia, che me l'aveva consigliato mia mamma, e di solito era lei a leggermi le storie, o lei o mio padre, invece quello mi ha detto prova a leggerlo da solo, e mi era piaciuto molto, e mi aveva fatto capire quanto potente potesse essere la letteratura, cioè questa cosa di costruirti da solo dei mondi nella testa mi aveva affascinato tantissimo. L'altro è Martin Eden di Jack London, perché ha una storia che parla da sé, è la storia di un marinaio che ad un certo punto decide di voler diventare uno scrittore, studia moltissimo e con un'incredibile forza di volontà riesce, ce la fa. E poi cito sempre, appunto, ho già detto prima, ho parlato di Paolo Nori, Le cose non sono le cose, o anche Basso Tuba non c'è, di Paolo Nori, perché il modo di scrivere, lo stile di Paolo Nori, che è uno stile molto orale, mi ha fatto capire che si poteva scrivere in maniere differenti da quelle a cui ero abituato. Io ero abituato al romanzo classico, con una scrittura appunto da romanzo. Nel romanzi di Paolo Nori la scrittura influisce tanto quanto il contenuto. E questa cosa, la voce, ecco, sì, la voce, la scrittura. E questa cosa qui mi aveva dato una scelta in più, perché poi è sempre quello, si tratta sempre di quello, di avere più scelte possibili. Ecco.
Simone Torino, grazie per questo regalo, questi tre titoli che ha condiviso con il nostro pubblico, con il pubblico d'Alice. Prima di congedarla in maniera molto secca, le chiedo a che cosa sta lavorando e quando la leggeremo di nuovo.
Allora, c'è un progetto, ma è molto in divenire. Adesso sono in fase di immagazzinamento, ci sono delle fasi, io vado un po' a fasi. Prima immagazzino tantissimo, poi mescolo tutto quello che ho immagazzinato e produco poi qualcosa. Quindi io spero presto comunque. Credo che inizierò a mettermi al lavoro, secondo me, verso sì, gennaio. Pensavo già addirittura a novembre, ma in realtà mi sono accorto che non è ancora il momento, quindi presumo a gennaio.
Benissimo, dunque in questo mese in cui ci siamo sentiti, io Simone Torino la ringrazio tantissimo di essere stato nostro ospite, grazie davvero di cuore.
Grazie a voi, grazie a voi.
E un grosso in bocca al lupo, anzi dita incrociate per tutto.
Viva il lupo!